Isaia 58 dal versetto 1 al versetto 14. Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio, perché dicono essi: quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpire con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. E forse questo il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia? Curvate la testa come un giunco, sdraiatevi sul sacco e sulla cenere. E dunque, questo, ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore, il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo? Non è forse questo, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi un nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente e la tua giustizia ti precederà. Gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli ti dirà: eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore e il parlare con menzogna, se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, e la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno, il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia, è venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e farai i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò della eredità di Giacobbe, tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Vogliamo abbassare il nostro capo e chiedere che il Signore ci guidi all'ascolto della predicazione e che guidi Salvo nell'esposizione. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo chiedere che il tuo Spirito Santo possa intervenire nelle nostre menti e nel nostro cuore e che possa guidare le parole di Salvo affinché, Signore, possiamo farne tesoro della tua parola, possiamo capirla e metterla in pratica. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, cantiamo un canto mentre i bambini...
Ok, sembra che ci siamo. Quando sentite la parola giustizia, quale pensieri vi vengono in mente? Solitamente i termini rettitudine, equità, rivendicazione, amministrazione del diritto sono i primi pensieri che si concretizzano nella nostra mente. Ma quali motivi soggiacciono a queste astrazioni? Cioè, perché o come dovremmo ricercare queste cose? In generale, quando si parla di giustizia si possono avere due approcci ben distinti. Se sei un liberale, considera la giustizia come qualcosa che deve necessariamente accadere perché le strutture sociali sono ingiuste. Se invece sei un conservatore, più di animo conservatore, pensi che la giustizia debba realizzarsi perché in fondo siamo tutti spinti da una sorta di pio interesse per l'altro. In realtà, questi due approcci, nessuno di questi due approcci, secondo quanto ci dice Isaia nel brano che abbiamo letto e quello che ci dice Dio, perché questa è parola del Signore, nessuno dei due approcci è sufficiente. Quello che deve accadere è un impegno motivato da Dio, che nasce da un rinnovamento dello Spirito e coinvolge la comunità dei credenti, la Chiesa. Il tema della predicazione, vi rendete conto, che è quello della giustizia, o meglio, della declinazione della santità sul tema della giustizia, perché noi ci inseriamo in un percorso di predicazioni che riguardano il tema della santità. Ora, occorre subito dire che quello che è la pagina che abbiamo letto dal profeta Isaia non è una voce isolata nella scrittura. Essa fa eco a brani come quello del profeta Amos. Scorra piuttosto il diritto come acqua e la giustizia come un torrente perenne. Oppure alla penetrante interrogazione di Michea. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che cos'altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? In effetti il brano di Isaia ci presenta una pagina delle comprensioni della giustizia dal punto di vista del profeta. Ed è un brano però che non ha una valenza solo per il passato. Leggendo questo brano, il brano che abbiamo appena letto prima, sembra che esso abbia una portata che giunge diretta fino a noi, non solo attuale per gli uditori del VI secolo avanti Cristo, ma una verità che si indirizza proprio a noi, alle nostre vite. Ora, è interessante notare che Isaia, quando parla di santità, la coppia spesso al concetto di giustizia. Sono due cose che vanno insieme. Sono come sale e pepe, sono come il cavallo e il carro. Non si può parlare dell'una senza parlare dell'altra. Devono stare necessariamente insieme. Se vogliamo, quello che abbiamo letto è una sorta di continuazione di quello che già Isaia introduce all'inizio del suo stesso libro. In Isaia, al capitolo 1, versetti 16 e 17, noi leggiamo: «Lavatevi, purificate, togliete dai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate piuttosto a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova». Ci troviamo davanti ad una condanna delle pratiche religiose in sé stesse, delle pratiche religiose che non sono accompagnate da una vita coerente con quello che queste pratiche vorrebbero rappresentare. Ed Isaia parla come di getto, Isaia parla come un fiume in piena. Però il discorso di Isaia non è un discorso, come dire, sconclusionato, non è un discorso disarticolato, è un discorso piuttosto che ha una sua logica. Addirittura noi potremmo guardare il brano che abbiamo letto oggi come una sorta di chiasmo. Il chiasmo è una struttura in cui, ad esempio, il versetto 1 viene ripreso nel versetto 14. Dio parla e si finisce con Dio che ha parlato. Versetti da 2 e 5, il falso digiuno è esposto. Versetti 13 e 14, il vero digiuno invece è comandato. E così via di seguito. Quindi c'è una struttura ben chiara nell'esposizione del profeta. Il profeta parla di impulso, parla accoratamente, ma non è una annuncio, non è una proclamazione sconclusionata. Ha una sua logica, ed è una sua logica che potremmo ricapitolare sotto tre, come dire, linee guida: l'importanza del tema della giustizia, il suo vero significato e le implicazioni per la nostra vita. Quali sono le implicazioni di tutto questo per la nostra vita? L'importanza del tema. Beh, l'importanza del tema ci viene sottolineata dal fatto stesso che Dio stesso ne parla. Dio dice al profeta di parlare come, di far udire la propria voce come una tromba che deve squarciare il silenzio che fino ad allora c'è stato. Ed è una tromba che deve suonare forte contro i peccati e contro la ribellione del popolo. E il profeta fa questo. E il profeta va, a, come dire, a rompere quell'associazione che spesso si crea in modo naturale, in modo facile nella nostra mente, che è quella dell'associazione fra santità e i termini religioso, ecclesiastico e pio. Ironicamente la parola di Dio arriva e va a spezzare questo automatismo, l'automatismo che santità significa queste cose. Dio vuole qualcosa di più. E Dio va a parlare a persone che nella vita apparentemente dimostrano segni di santità, segni di vita misericordiosa. Guardate la loro adorazione, versetto 2. Mi cercano giorno dopo giorno, è un'adorazione regolare. Appare come anche sincera, sempre versetto 2, prendono piacere a conoscere le mie vie, mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a me. L'originale della lingua usa un termine sembra, un sembra che non vuole, come dire, buttare un'ombra di dubbio sul sincero sentimento di queste persone, ma come dire, sembrano veramente motivati dal ricercare Dio e sono ferventi in qualche modo in questa loro ricerca, hanno fame del Signore, queste persone che Isaia confronta. E l'impressione è che la loro adorazione è assidua. Ed è assidua, ed la loro assiduità è sottolineata dal digiuno. Il digiuno in origine nasceva come qualcosa da limitare ad circostanze particolari, calamità nazionali, come potrebbe essere, non so, il terremoto di Tokyo. Allora si fa digiuno per quella situazione. In origine era così. Ma poi, in epoca post-esilio, il digiuno era diventato, come dire, una pratica più ricorrente, era un modo per fare pentimento della propria situazione ed aspirare ad una riabilitazione alla gloria passata. Era diventato qualcosa che di ricorrente, ma in questa ricorrenza in qualche modo la lode era rimasta lontano. E nonostante tutto questo, però loro non capiscono. Queste persone non capiscono quello che succede. E allora vanno a chiedere Dio. Perché si dicono, quando abbiamo digiunato, non ci hai visto? Quando ci siamo umiliati, non lo hai notato? Cioè, Signore, ma non ti rendi conto? Cioè, sembrava tutto il loro sforzo vano. Perché? Si aspettavano qualcosa e quel qualcosa invece non arrivava. Arrivava invece l'opposto, o meglio, arrivava il silenzio. Arrivava il silenzio del Signore che non rispondeva alla loro adorazione. La moralità personale, si potrebbe dire, era perfetta. Da un punto di vista di chi guarda dall'esterno, la loro moralità personale era perfetta, eppure c'era qualcosa di sbagliato. Eppure c'era qualcosa che non funzionava bene nell'ingranaggio. In effetti la loro adorazione era vuota. E Isaia, con pazienza, incomincia a spiegare il perché la loro adorazione era vuota. Il digiuno era diventato una festività nazionale, appunto, e in questo diventare festività nazionale l'adorazione era rimasta nello sfondo, così che il digiuno era diventato un'occasione per fare i fatti vostri, come dice il versetto 3, al fine di litigare, fare discussioni e colpire con pugno malvagio, versetto 4. Ma non è tutto. Erano andati al di là di questo con la loro stoltezza, perché avevano pensato che, sì, loro facevano quello che erano i fatti loro, ma qualcun altro doveva fare il loro lavoro, perché loro stavano digiunando. Quindi era giusto che qualcuno portasse avanti i loro mestieri. Sfruttavano, cioè, i loro lavoratori. Loro avrebbero sinceramente apprezzato il giorno del digiuno perché era un giorno di riposo, ma mi chiedo fino a che punto lo avrebbero apprezzato le persone che lavoravano per loro. C'era qualcosa che non andava. E se consideriamo la condizione precaria, la condizione economica precaria di quel periodo, sarebbe addirittura stato facile avvantaggiarsi di questa situazione affinché dei ricchi
dei potenti del tempo potessero avere della manodopera a basso costo al loro servizio. Che strano. Sembra che a volte la storia si ripete. Pensate alla nostra attuale situazione economica. Pensate alla precarietà che molte persone vivono sul loro posto di lavoro. Non stiamo parlando certo del digiuno, non sono i nostri datori del lavoro delle persone che praticano il digiuno, ma mi chiedo quanta della distorsione di cui parla Isaia non ci sia ancora nella nostra società. Se da un lato i datori di lavoro stavano calpestando il principio del sabato, che era stato istituito per difendere i deboli e impedirne lo sfruttamento, dall'altro lato quegli stessi lavoratori che dovevano essere tutelati incominciavano a condannare, a rifiutare quello stesso principio. Una doppia perversione, la trasgressione e il creare l'odio verso il comandamento di Dio da parte di quelle persone che invece da esso dovevano essere tutelati. E questo è un discorso che Isaia poi riprende nei versetti da 13 e 14. E così Isaia incomincia a spiegare perché non possono aspettarsi che la loro voce venga udita in alto. Dio dice Isaia, è contro ogni forma di oppressione, sia che si tratti dell'oppressione degli egiziani, che si tratti dell'oppressione degli assiri, dei babilonesi o di Israele stesso. Dio è contro ogni forma di oppressione. E il digiuno, dice Dio, non è una salvaguardia, non è qualcosa che ci può proteggere di sé per sé. È come un biglietto che noi abbiamo comprato per l'autobus, un biglietto non obliterato, non è efficace. Un biglietto, per essere efficace, deve essere validamente obliterato, così che se il controllore ti fa un controllo, tu sei un viaggiatore regolare. Non serve il digiuno, non serve il chinarsi come un giunco, non serve il coprirsi di cenere la testa, dice il Signore. No, occorre praticare la giustizia, occorre qualcosa di più. Dio dice, non voglio solo un giorno, che è quello del digiuno che dedicate a me, ma voglio una vita in obbedienza che in santità manifesti anche la giustizia. Il tema è ampio, ma per farvi capire quanto importante esso sia e quanto facilmente noi lo travisiamo, vi rimando ad una pagina del Nuovo Testamento, quella che noi leggiamo in Matteo 25, il giudizio delle nazioni, quando Gesù incomincia a dire, a separare le capre dalle pecore, e Gesù va a fare una associazione forte fra gli ultimi e se stesso, e i discepoli, e queste persone davanti a lui che non capiscono, Signore, ma quando ti abbiamo visto in questa condizione? Com'è facile fraintendere questo? Com'è facile cadere una vita di pia devozione che è scollegata dalla realtà e dalla realtà che è la realtà della pratica della giustizia? Questa è l'importanza del tema. Ma qual è allora il vero significato di giustizia? La natura della vera adorazione. Isaia passa allora dal condannare, da rivolgere una parola di condanna rispetto alla loro situazione, ad una parola di dire qual è allora la vera adorazione. C'è una frase di uno studioso che è molto interessante, che dice: fare giustizia non è semplicemente osservare le regole, ma promuovere il bene. Il compito di Israele non era semplicemente quello di amministrare la giustizia a quelli che la trasgredivano, ma era quello di creare le condizioni per una società in cui ogni individuo possa avere valore in quanto tale, indipendentemente da quello che era o da quello che possedeva. Ed è questa un po' l'aspirazione di tutti noi, essere valorizzati in quanto tale. Versetto 6. Il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgono i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo. Ogni struttura sociale iniqua diminuisce la libertà nostra e degli altri. E noi dovremmo applicarci per togliere tutte quelle strutture che riducono le persone a bestie, che riducono le persone ad animali. Il miglioramento, ci dice questo brano, non è necessario. non è necessario semplicemente fuggire dal giogo, ma la parola usa un'espressione ancora più forte: bisogna spezzare, bisogna cambiare le regole per come le vediamo. Neemia 5 è una situazione interessante per vedere come questo possa accadere. Siamo nella società post-esilio, sono rientrati, e cosa accade? Che ci sono delle persone ricche in mezzo alle persone che sono ritornate, e sono delle persone che si avvantaggiano della situazione, che della loro ricchezza, per fare che cosa? Per prestare e pretendere un interesse gravoso sulle cose che hanno prestato, e tolgono quel po' di terra che queste persone ritornate dall'esilio avevano. E Isaia condanna questo, condanna i notabili. Leggete Isaia Neemia capitolo 5, condanna questo. E Neemia stesso, che è un governatore, non agisce secondo il vecchio sentiero che avevano battuto i precedenti governatori. Neemia 5:15, anzi 14, dal giorno in cui venni nominato governatore nel paese di Giuda, dal 20° anno fino al 31° anno del re Astaserse, per 12 anni, né io né i miei fratelli godemmo del compenso assegnato al governatore. I governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo, ricavandone pane e vino, oltre a 40 sicli d'argento. Perfino i loro servi angariavano il popolo, ma io non ho fatto così. Perché? Perché ho avuto timore del Signore. Non perché ero un liberale che pensava che la giustizia doveva essere rimossa, non perché ero un conservatore mosso da un pio sentimento, ma perché ho avuto timore del Signore. E lo abbiamo visto la volta scorsa, che la sapienza, che la santità inizia proprio con il timore del Signore. Il versetto 7 del brano che abbiamo letto ci indica alcune categorie di persone che dovrebbero ricevere la nostra attenzione. Non è forse questo? Che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Sembra di leggere l'attualizzazione, o se volete, non so come si chiama, il portare indietro, non è l'attualizzazione, di Matteo, del giudizio delle nazioni. Non vi sembra uguale, lo stesso linguaggio? Gli affamati, senza case, i nudi, e senza andare troppo per il sottile, non a stare ad indagare del perché queste persone si trovano in queste condizioni, l'hanno voluto loro, gli piace stare così. Tu devi avere attenzione per queste persone, dice il Signore di Israele. Ed è interessante questo collegamento con la carne della tua carne, perché potrebbe significare verso tutti in quanto persone ad immagine di Dio, o più probabilmente potrebbe significare alle responsabilità che ciascun membro della famiglia ha nei confronti dell'altri, degli altri membri della famiglia, specialmente quando si attraversano dei periodi di difficoltà. Può significare entrambe le cose. Ma se noi lo prendiamo, il suo significato, nell'eccezione generale, cioè di abbracciare tutta l'umanità, non vi rendete conto del salto di qualità che ci costringe a fare la parola? Incominciare ad assimilare all'interno della famiglia, che la famiglia in quel tempo era il bene più prezioso, il proprio benessere dipendeva dal bene della famiglia, includere nella famiglia chi? L'orfano, l'oppresso, il senza dimora, il forestiero, il rifugiato, quello di un'altra razza, quello di un'altra cultura, il diverso da quello che noi siamo. Si tratta di una radicale sensibilità per chi soffre, una sensibilità che pervade tutta la narrazione biblica, dall'Esodo fino alla croce. Ed è una sensibilità che porta a criticare l'attuale modo di vivere, che praticava Israele. Con le parole di un altro teologo si potrebbe dire che la funzione di questi comandamenti non era quello di proteggere i vantaggi conquistati, ma di chiamare in causa quei vantaggi quando essi non sono a beneficio dell'intera collettività. Lo ripeto, la funzione di questi comandamenti non è quella di proteggere i vantaggi accumulati, quanto di chiamare in causa quei vantaggi se non sono a beneficio dell'intera collettività. Qui ci troviamo davanti a quella che viene definita la Shalom di Dio.
Il termine shalom è un termine estremamente ricco di significato. Esso può significare, in modo ampio, il più ampio possibile, il fiorire dell'umanità in ogni suo aspetto. Quando i profeti, il profeta Isaia in questo caso, parlano di shalom, parlano sì di una riforma spirituale, quindi di quello che in generale noi definiamo la pace, ma vanno anche oltre questo, fino ad abbracciare ogni forma di giustizia, fino ad abbracciare una società che onori Dio nel prossimo. E allora la shalom ha implicazioni individuali, spirituali, comunitarie, sociali, economiche e culturali. Certo, come ho detto all'inizio, quando noi occidentali pensiamo alla giustizia, generalmente pensiamo all'esercizio di un nostro diritto nei confronti degli altri. Ma non è questo quello che la scrittura intende quando parla di shalom. L'immagine è quella di un tessuto. L'immagine è quella di un tessuto che deve essere conservato, in cui ogni filamento ha un suo valore. Ma non è il filamento che fa la bellezza del tessuto, è tutto l'insieme che fa la bellezza del tessuto e poi del vestito. E allora dobbiamo operare laddove i tessuti sono sfilacciati. Lo abbiamo visto la volta scorsa nella predicazione su Proverbi, sul significato di giusto e di empio. Il giusto è colui che svantaggia se stesso per il bene dell'altro, della comunità. L'empio è colui che avvantaggia se stesso a svantaggio della comunità. Provate a sostituire questi significati nei termini giusto, ingiusto o empio nella scrittura e vedrete se non state leggendo un libro diverso da quello che avete imparato a leggere fino a quel momento. Proviamo. Ora, in una struttura chiastica di chiasmo, cioè generalmente il tema principale sta al centro del chiasmo, è quello che convoglia il messaggio principale. E in effetti Isaia non è, come anche Dio, non è interessato alla condanna. Non è tanto interessato alla condanna, ma è interessato affinché si pratichi la giusta giustizia. E allora nei versetti da 8 a 9 veniamo reintrodotti a questo tema, al tema della benedizione. Dio non prova piacere nella condanna. Ma d'altronde, cos'altro ci si poteva aspettare da una corruzione del suo santo principio, della sua parola, se non che una condanna, se non che dei cieli chiusi? Ma ecco che ancora una volta la grazia trionfa. La grazia trionfa sulla giustizia. E Dio dice, rimettete le cose nel loro giusto verso e vedrete. Versetto 8, allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente. Loro sperimenteranno nuovamente la protezione del Signore ed Egli darà vigore per questo loro girovagare, un girovagare che assomiglia al girovagare nel deserto. La giustizia sarà la loro avanguardia e Dio stesso sarà il loro aiuto. Allora chiamerà il Signore ed Egli ti risponderà, griderai ed Egli dirà, eccomi. La comunicazione con il Signore sarà semplice e chiara. Isaia però va avanti e nei versetti dalla fine del 9 e poi al 10 sembra quasi quasi riprendere il tema. Come a ripeterlo? In effetti c'è una ripetizione, ma Isaia va un po' più in dentro, incomincia a personalizzare l'insegnamento, incomincia a scendere più nel tu. Più nel personale, tu sei chiamato in causa ed è un tu che arriva fino a noi ed è un tu che non riguarda solamente gli altri. Se fino adesso poteva sembrare Dio sta parlando di astrazione generale, di giustizia in termini generali, adesso Isaia scende ancora al tu e pensiamo a cosa noi, cioè tu ed io, potremmo essere se prendiamo veramente sul serio quello che la parola dice. Ora, quando si parla di giustizia, noi allora incominciamo a vagare con la mente, incominciamo a collegare i profughi che stanno arrivando dal nord dell'Africa in Sicilia, ed è giusto che facciamo questo collegamento, oppure pensiamo ai senza casa. Ma la lista potrebbe essere veramente molto lunga. Pensate a quanti intorno a noi vivono da soli o sono pensionati. Pensate a quanti di recente hanno divorziato. Pensate a quanti sono dei genitori single, pensate a quante sono delle minorenni incinte, pensate a quanto hanno subito
un aborto nell'ultimo anno. Pensate a quanti sono disoccupati, pensate a quanti vivono con un reddito sotto la soglia della povertà, pensate a quanti soffrono di disturbi mentali, pensate a quanti si sono presi cura di ammalati che sono parenti oppure amici, pensate a quanti hanno una sistemazione temporanea come abitazione, pensate a quanti sono in cerca di asilo politico. E la lista si potrebbe allungare all'infinito. Ora, il Vangelo non è una serie di principi che noi possiamo imparare e addirittura pretendere di insegnare e di inculcare agli altri. Il Vangelo non vuole limitarsi a questo. Certo, noi abbiamo una chiamata, una vocazione che è quella di annunciare il Vangelo. Ma se soddisfiamo i bisogni anche delle persone, i bisogni che non sono spirituali, forse con più facilità vedremo Dio soddisfare i bisogni spirituali di queste stesse persone. Gesù si è occupato sì di annunciare il Vangelo, il messaggio, ma insieme alla predicazione, all'annuncio, ai miracoli, c'era anche l'attenzione per gli affamati, c'era anche l'attenzione per quelli che erano emarginati o erano all'esterno della società. Cristo ci chiama a essere una comunità dove ciascuno esercita il dono che ha avuto. E non tutti hanno il dono della predicazione, e non tutti hanno il dono della guarigione, e non tutti hanno il dono dell'evangelizzazione, ma ci sono tante e svariati doni, per come la grazia di Dio dà, che possiamo esercitare a beneficio dell'altro. Una comunità impegnata può veramente fare la differenza. Wilberforce è quello che si è impegnato contro il movimento antischiavitù. E noi lavorando insieme possiamo fare, se Dio ci dà la grazia, forse cose come queste. Ma siamo delle persone occupate, siamo delle persone che hanno così sempre poco tempo. E cosa possiamo fare per delle persone che a volte sono addirittura chilometri distanti da noi? A volte sono vicino a noi, spesso sono vicino a noi, a volte però sono anche distanti. Cosa possiamo fare? Non lo so, però Martin Luther King un giorno disse: al mattino beviamo del caffè che è stato fornito da qualche contadino sudamericano, o del tè prodotto da qualche cinese, o del cacao di un lavoratore dell'Africa occidentale. E così, prima ancora di andare al lavoro, ci siamo indebitati con mezzo mondo. I singoli non facciamo nulla, ma è i comportamenti aggregati dei singoli che fanno la differenza. E noi possiamo fare la differenza di come usiamo le nostre risorse, di come usiamo il nostro tempo, di quello che acquistiamo, di quello che facciamo. Il Vangelo va al di là della nostra pace interiore. Certo, certo, questo ci vuole. Ma Giacomo ci dice: se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Io non vi rispondo, è abbastanza chiaro il testo. Il testo interroga voi e interroga me, interroga ciascuno di noi, a che cosa serve? E dal verso 9 ci troviamo in una sezione che è tipo se, allora. Se fai un qualcosa, allora succederà qualche altra cosa. E il Signore dice che se tu agirai in un certo modo, allora la tua luce spunterà, il Signore ti guiderà nel deserto. E Isaia amplia l'immagine, amplia questa immagine del deserto e andrà a dire: certo, nel deserto io ti guiderò e ti darò quello che serve. Cosa serve nel deserto? Nel deserto serve forza e acqua per poter con successo superare il deserto. E cosa dice Dio? Darò vigore alla tua ossa e tu sarai un giardino ben annaffiato, come una sorgente l'acqua non manca mai. Isaia 48 prende lo stesso argomento e dice: essi non hanno avuto sete quando egli li ha condotti attraverso i deserti, egli ha fatto scaturire per essi acqua dalla roccia, ha spaccato la roccia e ne ha fatto colare dell'acqua. Ma Dio amplia questa immagine, perché non siamo più nel contesto del deserto, adesso siamo in un contesto di gente che ritorna dall'esilio, siamo in un contesto urbano, e Dio dice: la mia grazia è sufficiente non solo per il deserto, non è solamente la grazia del passato, ma è la grazia del presente, e la grazia anche per la città. Non è la grazia del deserto, ma è anche la grazia della città. E che cosa dice? Essi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato riparatore di brecce, restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Saranno riabilitati dai passati disastri, conosceranno nuovamente la benedizione del Signore in un futuro glorioso. E questo era rilevante, perché quello che questa gente dall'esilio vedeva era semplicemente tizzoni di mura cadute. E Dio è il restauratore di quelle rovine. E Dio è il restauratore di quelle rovine. A questo punto Isaia dice: non scambiate quello che vi ho detto fino adesso. Non sono contro il digiuno, ma sono a favore di un digiuno che ha recuperato il suo vero significato. Non dovreste fare di quel giorno un giorno in cui seguite i vostri affari, piuttosto fatene di un giorno in cui dedicate voi stessi a Dio. Un giorno in cui spezzate la tirannia del potere, e del potere economico in quel caso. D'altronde, Gesù stesso l'ha detto, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. La legge del sabato doveva ricordare ad Israele di non trattare gli altri allo stesso modo di come loro erano stati trattati in passato. Deuteronomio 5. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e lì non c'era il sabato e lì non c'era il digiuno, e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. E con il se arriva anche l'allora. E arriva anche l'allora del versetto 14. Allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sulle alture del paese, eccetera, eccetera. Allora, dice il Signore, troverai la tua gioia. Non cercare la tua gioia nel ricercare il tuo interesse, che sia in ambito spirituale, che sia in ambito economico, che sia in ambito sociale, che sia in qualsiasi ambito. Ricerca piuttosto il piacere di Dio. Ricerca piuttosto la gloria di Dio, e allora ti accorgerai che ci potranno essere anche il piacere nel mondo economico, anche il piacere di poter essere, non so, un datore di lavoro soddisfatto con della manodopera che è felice di lavorare per lui. Ricerca non il tuo piacere, ma ricerca il piacere di Dio. Allora tu troverai la tua delizia nel Signore, ti farò cavalcare sulle alture del paese. Il Signore non è interessato al piacere, è più interessato al piacere della benedizione attraverso l'obbedienza che non alla privazione attraverso l'autoimposizione. Il Signore vuole la nostra benedizione attraverso l'obbedienza e non la privazione attraverso l'autoimposizione, cioè ricercare per se stessi. Isaia non ci dice dal fuggire dalle pratiche. Isaia ci dice piuttosto di recuperarne il vero significato. Essi sono rituali che hanno un loro valore se accompagnati da una sostanza, come quel biglietto di cui parlavamo che è stato obliterato. Isaia ha ricevuto l'ordine, parla. Parla come una tromba e finisce allo stesso modo, poiché la bocca del Signore ha parlato. Non è il parlare del profeta. Non è il parlare mio. La bocca del Signore ha parlato. Il messaggio è chiaro. La santità non è sinonimo di religione e non può essere neanche adeguatamente espressa da una mera devozione. Essa è più di un rituale da osservare. Un santo Dio richiede una vita santa che implica una vita dedicata, impegnata per la giustizia e che vive per toglierla e fare in modo che essa possa perpetuarsi, e che agisce in modo che essa non possa più perpetuarsi. Oggi noi occidentali dobbiamo vivere in modo più consapevole delle generazioni che ci precedevano e della grande responsabilità che abbiamo. Certo, viviamo in un villaggio globale, ma le nostre scelte, il nostro modo di fare anche turismo, ha conseguenze che impattano su questo argomento. Un piccolo esempio di come potremmo praticare questo. Il commercio equo legale, ad esempio, per dare delle indicazioni pratiche, oppure essere una chiesa della sfida di Michea, per dare un'altra indicazione. Ora, io non so come vi sentite voi quando arrivate a questo. Io mi sento un po' colpevole. E a volte il sermone deve avere questa funzione, quella di creare un po' di senso di colpa nella nostra vita. Ma il senso di colpa non dobbiamo fermarci lì, perché esso non è una buona motivazione per un impegno sullo stile di quello che abbiamo visto e quello che richiede questo brano. Noi abbiamo in genere due leve per motivare le persone. Sono due macro leve, e sono quella del timore e quella dell'orgoglio. Non fare questo, altrimenti ti accadrà questo. Ed è esattamente la leva che usiamo con i nostri figli. Oppure la leva dell'orgoglio. Non essere come quello. Per piacere, comportati diversamente, sii un altro tipo di persona. Nessuna di queste due cose però sono una leva sufficiente. La via che ci viene indicata da questo brano è la via della delizia, è la via della bellezza. Tu puoi ascoltare musica classica per due ragioni. Puoi ascoltare musica classica perché magari sei impegnato in un esame a un conservatorio, allora sei costretto ad impararla e ti serve per poter superare il tuo esame, ma tu puoi ascoltarla per il puro piacere di ascoltarla. Non ascolti Mozart perché devi fare un esame, ma lo ascolti se ti piace. Forse questa cosa di ascoltarlo perché è un dovere poteva andare bene quando eri ragazzo, quando dovevi superare un esame, ma non quando sei una persona matura. Ma non per una persona matura. Ma c'è di più. Ma c'è di più. Questo brano ci ha in qualche modo aperti al fatto che Dio si identifica con gli ultimi. Lo abbiamo citato da Matteo. E solo il cristianesimo si identifica con gli ultimi. L'esperienza di Cristo stesso è il massimo esempio di negazione per l'altro. Egli che è il Dio incarnato, che è diventato povero, che è diventato soggetto ad ingiustizia affinché noi potessimo essere giusti. John Stott, cercando di dare senso a questo argomento, ha usato questa espressione: in un mondo di giustizia non potrei credere in Dio senza la croce. È grande tutto questo, è grande tutto questo argomento, ma noi abbiamo un'indicazione, noi abbiamo un percorso. E allora cosa vorremmo rispondere noi quando nell'ultimo giorno ci verrà detto: ero nudo, ero affamato, ero assetato? Cosa risponderemo? Ma quando ti abbiamo visto? La provocazione è per noi come quella degli uditori del messaggio di Isaia. Saremo noi disposti ad ubbidire alla parola che il Signore ha parlato? Inchiniamo il nostro capo. Signore, ti vogliamo in primo luogo ringraziare per la gentilezza, per la misericordia che tu hai per noi e per il prezioso dono della vita che tu ci dai nel tuo figliolo Gesù Cristo. Signore, aiutaci a non ignorare la chiamata a essere delle persone integre, degli operatori di giustizia. Signore, rendici persone generose, disposte a mostrare il tuo amore al nostro prossimo. Signore, vogliamo chiederti la speranza e la tua forza per coloro che sono intrappolati nella povertà. Signore, aiutaci a fare acquisti responsabili, a dare generosamente, a fare scelte che manifestano il tuo amore e ad essere coinvolti in progetti capaci di dare a quante più persone possibili un futuro migliore. Signore, noi non possiamo fare questo se non che attraverso la tua forza e la tua grazia che ci accordi in Gesù Cristo nostro Signore. E per il tuo Santo Spirito noi preghiamo. Amen.